Oggi va in onda Asso di Denari. Buongiorno Mattacchione.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
La vita come il treno va, e un'altra estate ormai già qua, da quella lunga galleria il treno spunterà. Io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa, che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va.
Allora, Toto Cutugno per cominciare questa mattina, Marco Lombardo come al solito puntuale, preciso nelle ricerche anche musicali, nel preparare le puntate. Marco Lombardo ha pescato questo Toto Cutugno per essere un pochino più inattesi. Dobbiamo parlare di treni, voglio parlare di treni tedeschi. Allora, vi ricordo che purtroppo è annunciato uno sciopero in Italia dalle 21 di sabato 6 luglio fino alle 21 di domenica 7 luglio per quanto riguarda i treni, però è annunciato, devo precisarlo, da sigle sindacali autonome, quindi poi è tutto da capire quanto sarà l'effetto sul traffico ferroviario. Le compagnie hanno segnalato, hanno indicato di contattare comunque i siti o le biglietterie per accertarsi sul regolare funzionamento o meno del treno che si è scelto. Se invece andiamo in Germania, apprendiamo dal Corriere della Sera che va pure peggio, nel senso che pare che a giugno solo un treno su due, il 52% dei treni tedeschi a lunga percorrenza, sia arrivato a destinazione in orario, cioè con un ritardo che viene considerato accademico di 6 minuti. E mai nella sua storia, precisa Mara Gergolet sul Corriere della Sera, mai nella sua storia la Deutsche Bahn ha viaggiato così piano. Lo scrive Bild, che ha guardato le statistiche interne dell'azienda, ne ha fatto l'apertura del giornale, ma d'altra parte pare che in Germania da mesi l'andamento, diciamo, difficile dei treni sia argomento di conversazione per buona parte di chi viaggia in Germania. Un viaggio Berlino-Monaco, stiamo parlando di 502 km, può toccare l'esorbitante tempo di percorrenza di 10 o 11 ore. E naturalmente, se questo succede quando si hanno appuntamenti di lavoro, impegni particolarmente pressanti, ecco che diventa tutto complicato. Ovviamente la cosa è in questo momento divenuta così di respiro internazionale, per così dire, o quantomeno europeo, perché si stanno giocando appunto i campionati europei e le stesse squadre hanno protestato. Pare che il CT dell'Olanda abbia protestato perché la Deutsche Bahn ha fornito agli olandesi il treno d'andata per Berlino, però non poteva garantirgli quello per di ritorno per Wolfsburg, quindi hanno noleggiato un bus e la situazione pare che sia arrivata a questo punto perché, scrive sempre Bild, ci sono stati decenni di sottoinvestimenti. Il governo ha già stanziato denaro, sappiamo che la Germania ha meno problemi di noi per quanto riguarda il debito pubblico, e quindi il governo ha stanziato 45 miliardi entro il 2027, però l'opera è titanica, tanto che la DB pensa di innalzare la sua puntualità all'85%, sì, ma nel 2030.
Che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Il mio treno va.
Speriamo che il nostro treno vada, quello sappiamo della nazionale italiana si è fermato da tempo, si è fermato sabato, e seguiremo gli altri treni che vanno e speriamo che vadano i treni anche per quanto riguarda la giornata di sabato, da sabato alle 21 a domenica alle 21, ricordo questo sciopero annunciato dalle sigle sindacali autonome. Oggi parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro in due accezioni. La prima, c'è stata una interessante decisione del garante della privacy per quanto riguarda i software per controllare le attività dei dipendenti. Ne parleremo con Gian Piero Falasca, vi do solo il titolo sostanzialmente. Era stato installato un software per monitorare dettagliatamente le prestazioni fornite dai dipendenti e questo registrava le modalità di lavoro del personale, i tempi di inattività e le varie causali che portavano a questa inattività. Il garante della privacy ha bocciato l'installazione di questo sistema anche perché non era stato adeguatamente condiviso con i sindacati. Vedremo che cosa ci spiega l'avvocato Falasca, Giampiero Falasca, che sapete, lo conoscete se ascoltate spesso Due di Denari, è un giuslavorista, è un esperto del Sole 24 Ore, firma del Sole 24 Ore, si è proprio occupato di questa decisione, il garante privacy. Cercheremo di capire allora quali sono i limiti e i doveri dei lavoratori e dei datori per quanto riguarda questa possibilità di controllo digitale che con l'intelligenza artificiale poi diventerà sempre più raffinata, ci immaginiamo. E poi invece nella seconda parte della puntata, siete datori di lavoro domestico, vi servite dell'ausilio di una colf, di un collaboratore familiare, di una badante, di un badante, allora abbiamo pensato a voi per diversi motivi. Primo, perché il 10 di luglio, il 10 di questo mese, bisogna ricordarsi di versare i contributi del trimestre del secondo trimestre del 2024. Poi perché questo è un periodo di vacanze, spesso anche per i collaboratori familiari, e quindi magari c'è la necessità di capire quali sono i diritti, che cosa va concesso, come va retribuita, vanno retribuiti i collaboratori familiari in questi casi. E poi naturalmente c'è stata una denuncia molto puntuale di Nuova Collaborazione, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, che ha segnalato come ci sia un preoccupante aumento del nero. Già questo è un settore dove si stima che un lavoratore su due, diciamo così, non sia perfettamente in regola o non sia assolutamente in regola. Questo che hanno denunciato appunto Nuova Collaborazione sulla base del report dell'INPS mette un po' di nuovo in allarme, perché pare che si sia appunto questo utilizzo scorretto, illecito dei collaboratori familiari. Vi ricordo i numeri di telefono, li dico Paolo Corleoni, e certamente era preoccupato Paolo Corleoni in regia che non mi ricordassi di segnalare i numeri di telefono. No, ci sono quelli abituali. 800 24 00 24, il numero verde, numero gratuito per intervenire in diretta, porre le vostre domande, segnalare le vostre esperienze o dire insomma quello che volete dirci. Oppure c'è l'abituale 349-238-6666, che è il numero che potete utilizzare per inviare sms o messaggi WhatsApp, che siano scritti o vocali. E tutto ciò premesso, un giornale radio del risparmio, ma anche un po' del lavoro.
Meaz and Roshani, they look after your money.
Oh, mi segnala una gentilissima ascoltatrice per il Serpente Corallo, dice: mi hanno mandato una mail con un allegato e una password per aprirlo, una mail curiosa, dice, sembra inviata da un tribunale. No, sì, guardate, è una cosa che gira da tempo, se andate sul sito della Polizia Postale trovate l'avviso, l'alert, è ricorrente. La mail di solito ha dei toni minacciosi, invitano, minacciano condanne, convocazioni eccetera eccetera, in realtà è tutto assolutamente falso e soprattutto non aprite l'allegato. Torniamo a parlare di lavoro. Allora, ci tocca segnalare che l'Istat ha detto che c'è una quantità preoccupante sempre di molestie sul lavoro o addirittura di ricatti sessuali sul lavoro. In un report dell'Istat che è intitolato proprio Le molestie, vittime e contesto, che ha indagato il biennio 2022-2023, segnala che sarebbero 2.322.000 le persone tra i 15 e i 70 anni che hanno subito una forma di molestia sul lavoro nel corso della vita. Ho detto sarebbero e non sono, il report naturalmente usa l'indicativo, ma sarebbero perché c'è sempre il rischio che questi dati siano sottostimati, perché per pudore o per riservatezza, insomma, non si forniscono esattamente le condizioni che si sono subite. Le donne tra i 15 e i 70 anni che hanno subito una qualche forma di molestia o un ricatto per ottenere un lavoro o avere un avanzamento di carriera sarebbero circa il 15% del totale tra i 15 e i 70 anni, parliamo di 2.068.000 donne. Ci sono anche casi di uomini che hanno subito molestie sessuali nel mondo del lavoro, ad eccezione dei ricatti si calcolano in 427.000. La forma di molestia subita più frequentemente dalle donne è la molestia verbale, come proposte inappropriate o indecenti di natura sessuale. Quindi, cari maschi, come me, cerchiamo di parlare in un modo corretto, per favore, quando ci rivolgiamo alle colleghe. Si occuperà invece di tutt'altro, di pagamenti digitali, l'appuntamento, l'evento di domani che si svolge qui in Viale Sarca 223 al Sole 24 Ore, è il Digital Payment Summit, è un evento che si potrà seguire anche in diretta streaming, cioè da remoto, dalle 9.30 alle 13, è il primo convegno organizzato qui dal Sole 24 Ore sul mercato dei pagamenti digitali, quindi stiamo per parlarvi domani di pagamenti tramite il vostro cellulare, tramite il vostro smartwatch e altri strumenti ancora che verranno esplorati appunto come nuove frontiere di questa possibilità di utilizzare sempre più strumenti digitali e mezzi digitali di pagamento e di investimento. Se volete maggiori indicazioni, 24 ore 20, 24 ore e 20, così come ve lo dico, la e in mezzo è una sola, ore 20, 24 ore 20, punto, ilsole24ore.com è il sito della 24 ore e 20, la società del gruppo che si occupa di organizzare questo e tantissime altre iniziative, lì trovate appunto tutte le indicazioni per seguire il Payments Summit di domani. Infine, secondo i dati di Assindat.Golf, parleremo nella seconda parte della puntata di lavoro domestico, secondo i dati di Assindat.Golf che sono stati anticipati dal Sole 24 Ore del lunedì, sono stati anticipati l'altrieri dal Sole 24 Ore, nel 2025 serviranno oltre 18.000 lavoratori. Le quote previste sono molte meno, sono 9.500 ingressi previsti per il prossimo anno dal decreto flussi, riguardano questi 9.500 anche il comparto socioassistenziale, ma la stima, i dati anticipati da Sole 24 Ore per il 2025 prevede che per il settore del lavoro domestico serviranno 18.626 lavoratrici e lavoratori. Come va il lavoro in Italia? Trovate tutto oggi sul Sole 24 Ore, ne riferisce Claudio Tucci, c'è stato un calo di unità di persone al lavoro di 17.000 unità, sono calati i dipendenti a termine e gli autonomi, soprattutto gli autonomi. La buona notizia è che i lavoratori stabili crescono, 15.986.000, evidentemente le imprese cercano di trattenere le risorse. Il tasso dell'occupazione in Italia è del 62,2%, ma attenzione, c'è un aumento da febbraio degli inattivi, cioè coloro che manco lo cercano il lavoro, sono come dire sfiduciati. Adesso andiamo a vedere allora chi è al lavoro, come può o non può essere controllato.
Parliamo di lavoro.
Vorrei ricordare a tutti che sulla tratta Milano-Venezia il 90% delle frecce è in ritardo.
Devo dire che io segnalavo la notizia delle ferrovie tedesche perché in questo momento molti di noi stanno seguendo appunto gli europei in Germania e quindi la Germania è un po' più sotto i riflettori. Così come sotto i riflettori sono finiti, un po' verrebbe da dire a loro insaputa, alcuni dipendenti di una società, un'azienda che si occupa di commercio e riparazione di autovetture, che ha installato un software e un hardware anche molto innovativi, senza peraltro avere alcun accordo sindacale o autorizzazione, perché la società pensava fossero normali strumenti di lavoro, e erano dei software e dell'hardware che riuscivano a controllare le prestazioni dei dipendenti in modo molto dettagliato. Ma si può o non si può? Lo chiediamo all'avvocato Gian Piero Falasca. Bentornato a Due di Denari, avvocato Falasca.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei ha scritto puntualmente sul Sole 24 Ore di questo caso del garante della privacy, quindi non si tratta in questo caso di una sentenza, anche se le aziende sanno benissimo che il garante della privacy può fare molto male anche come sanzioni amministrative, sì. Quindi non c'è da rilassarsi per il fatto che non ci sia stato un tribunale di mezzo. Ecco, ha scritto molto puntualmente dicendo che ci sono diverse censure rispetto a questo comportamento. Allora, poiché i software gestionali spesso in realtà consentono ai datori di lavoro, agli uffici del personale, di controllare molto attentamente quanto lavoriamo o non lavoriamo, per dir così, qual è il limite? Qual è il limite del lecito che il garante ha voluto ricordare?
E intanto è molto giusto ricordare che fa molto male, perché in questo caso l'autofficina ha preso 120.000 euro di sanzione, quindi non parliamo proprio di sciocchezze. Ma il limite, diciamo così, è il grande occhio digitale. La legge, l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori del 70 e la normativa privacy, questi due pezzi della legislazione si preoccupano di evitare che il lavoratore sia monitorato continuamente a distanza. Questo è il concetto che non può passare. Non ci può essere un grande occhio digitale che controlla momento per momento l'attività del lavoratore. Ovviamente la legge del 70 è cambiata con l'interpretazione, non è che si parlava nel 70 di strumenti digitali, si parla addirittura di videocamere, però il concetto è sempre quello. Non si possono controllare in maniera integrale i lavoratori. Nell'autofficina cosa succedeva? Se arrivava la mattina c'era l'ingresso con il riconoscimento facciale, e qua primo errore perché c'è un trattamento di dati biometrici. Poi il lavoratore passava un codice a barre e da quel momento tutto quello che faceva nella sua attività era oggetto di misurazione da parte di questo software, che a fine mese diceva quanto era produttivo il lavoratore, quante pause faceva, questo non si può fare. Tra l'altro io ho pubblicato anche su LinkedIn l'estratto dell'articolo, ho avuto tantissimi messaggi di persone che si lamentano di questa decisione, quindi ho notato una cosa curiosa, sì, che cioè, non si c'è lamentano la percezione dell'importanza di mettere un limite.
Perché la sostanza, forse dobbiamo fare un punto di chiarezza ulteriore, avvocato, sì. Non è come il tornello, per capirci, cioè anche qui nella nostra sede io quando entro passo il mio badge e chiaramente il datore sa a che ora sono entrato, saprà quando esco, saprà se esco per il pranzo e a che ora esco e a che ora rientro. Questo è lecito, siamo nel campo del lecito. Quello che non può fare però il datore, il mio ufficio del personale, è verificare momento per momento che cosa io sto facendo, se sto scrivendo qualcosa, telefonando a qualcuno o altro ancora, insomma.
Esatto, mettere una telecamera sulla scheda, oppure mettere un software che riconosce quante battute al minuto fa sul computer o quante attività svolge, ma questo è un presidio invalicabile. A me fanno un po' sorridere quelli che dicono ma allora non si può fare nulla, la produttività, perché per carità le finalità in questo caso dell'officina erano nobili, migliorare la produttività, ma dobbiamo renderci conto che gli strumenti digitali, ora soprattutto che è arrivata l'intelligenza artificiale, possono fare molto male, perché possono veramente impadronirsi della nostra vita. Allora che ci siano dei paletti è un presidio di libertà di tutti. Immaginate insomma una situazione nel quale io possa addirittura controllare ai fini disciplinari quello che si fa, quante volte si va in bagno, che sembra un modo di dire,
certo,
no?
Sì, sì. Ogni tanto ci sono anche le sentenze dei tribunali del lavoro sul punto, no? Se la pausa era troppo lunga, poco lunga, eccetera. Sì. Ecco, però se c'è l'accordo sindacale, perché in questo caso l'autofficina non aveva neanche, vabbè, si tratta di una piccola attività, immagino, però non c'era stata nessuna comunicazione. Beh, 40 dipendenti, insomma, neanche per un'autofficina è di tutto rispetto, quindi ritiro il mio aggettivo piccola. Non c'era stato nessun accordo sindacale, segnala lei nel suo articolo sul Sole 24 Ore.
Esatto.
Se ci fosse stato, sarebbe cambiato qualcosa?
Non è detto, perché qui la critica del garante è proprio anche sul lato diciamo trattamento dei dati personali, cioè secondo il garante quel trattamento è sempre illecito. quindi non lo possiamo sapere perché non l'ha affrontato fino in fondo il caso. Diciamo che di norma, se c'è un accordo sindacale, si possono introdurre strumenti di controllo a distanza, ma questi devono comunque rispettare dei principi di proporzionalità, di appropriatezza, insomma non devono essere eccessivamente invasivi. Diciamo che l'accordo sindacale non può autorizzare tutto comunque, perché c'è sempre quel presidio di cui parlavamo.
Allora, diversi ascoltatori ci scrivono al 349-238-6666 rinfocolando quanto lei ci diceva, avvocato Falasca, cioè allora se non possiamo controllare, allora non si può, come fa un datore di lavoro a monitorare la produttività? Allora se becchiamo un dipendente a rubare, se mi beccano a rubare, ma mi licenziano, non ci sono discussioni.
Si può controllare, vede? Si nasconde. Allora, quando abbiamo pubblicato questo provvedimento, il giornalista del Sole 24 Ore che doveva curare la pubblicazione mi diceva: vabbè, ma sei sicuro? Dice, perché in fondo sono temi un po' scontati. Poi abbiamo detto: guarda, secondo me che scontato non era, e questo lo conferma. Che non è che ha introdotto un principio nuovo il garante, ha confermato delle regole che sono vigenti da tanti anni.
Il senso, comunque, lei ce l'ha spiegato molto bene, è che non si può monitorare momento per momento, attività per attività. Uno può effettuare un controllo a che ora uno si presenta, a che ora, cioè se io venissi al lavoro 10 minuti e non producessi neanche un articolo, neanche una trasmissione, probabilmente il datore avrebbe tutti gli strumenti anche per farmelo notare, insomma. Però ecco, quello che non può fare è verificare attimo per attimo se io sono collegato nel sistema editoriale oppure no, ad esempio. Una sola cosa telegrafica, ma il riconoscimento facciale, che però ad esempio negli aeroporti si usa, eccetera, è lecito oppure è una cosa che il garante boccia in assoluto?
Diciamo è quasi assoluto, cioè deve esserci una base giuridica che rende indispensabile il trattamento del dato. Ecco, l'esempio che fa lei è perfetto, l'aeroporto. Salvo il caso dell'aeroporto, non si può dire che almeno è più facile fare le buste paga. No, ci deve essere una norma o un obbligo legale di usarlo, altrimenti è una cosa bocciata completamente dal garante, perché si trattano i cosiddetti dati biometrici. E quindi non è proprio.
Allora, avvocato, per questo argomento potremmo parlare anche tutta una giornata, non solo per pochi minuti, però intanto io la ringrazio di averci dato queste indicazioni. Rimando alla lettura del Sole 24 Ore, specialmente le pagine di norme e tributi, lo sapete quotidianamente e religiosamente. Giampiero Falasca, giuslavorista dello studio di LA Piper, esperto del Sole 24 Ore. Grazie mille, avvocato Falasca.
Grazie a lei, grazie a tutti voi.
E adesso le borse.
Meazza! Ma quante ne sai?
Due di denari.
Allora, abbiamo parlato di controlli possibili, non leciti sul lavoro, adesso parliamo invece di lavoro domestico. Lo facciamo con l'avvocato Filippo Breccia Frattadocchi, che è il vicepresidente di Nuova Collaborazione. Nuova Collaborazione è un'associazione nazionale dei datori di lavoro domestico. Avvocato, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno.
Allora, l'abbiamo convocata per diversi motivi, diciamo così. Partiamo magari dall'attualità, poi andiamo sulla parte operativa, spicciola, che interessa comunque tante famiglie. L'attualità è che il report 2024 curato dall'osservatorio INPS ha rimesso, diciamo, un faro sulla questione del lavoro domestico sommerso o grigio, anche perché spesso si dice che c'è anche una sottodichiarazione di quante sono effettivamente le ore lavorate da parte delle colf dei collaboratori familiari. E il presidente della vostra associazione, Alfredo Savia, ha detto: nel nostro settore c'è molto lavoro nero, siamo intorno al 50-60% del totale e questa percentuale sarebbe in aumento. Ce lo circostanzia meglio, perché è una, insomma, diciamo, sono parole pesanti queste per quanto riguarda il settore.
Eh sì, da sempre questo settore è caratterizzato appunto da questo sommerso che non si riesce a che non si riesce a far venire fuori, almeno un lavoratore su due è irregolare, e poi, come lei diceva giustamente, c'è tutta la parte di lavoratori in grigio, cioè quella parte che generalmente lavora full time ma che è dichiarata part time o per meno ore, proprio per versare meno contributi e risparmiare. Il report dell'INPS ci dice che è definitivamente concluso un ciclo positivo che nel 2020 aveva visto superare avvicinarci al milione di rapporti di lavoro dichiarati, complici la sanatoria e la pandemia, perché le badanti per poter circolare dovevano appunto essere in regola dal punto di vista del rapporto di lavoro. E insomma, passata questa congiuntura positiva, siamo ritornati a vedere i rapporti regolari che scendono.
Cioè, è paradossale dirlo, ma i lockdown avevano portato questo effetto di fare emergere lavoratori e lavoratrici che magari invece non erano particolarmente emersi o non erano emersi del tutto. Insomma, capisco che è un effetto paradossale, perché poi nessuno si augura ovviamente di dover tornare in quelle condizioni.
Uno dei pochi effetti positivi della pandemia, se ti fermava la polizia e ti chiedeva dove vai, e tu dicevi io vado a lavorare, dovevi essere quantomeno in regola. E il problema è un problema di sostenibilità del costo del lavoro. Le famiglie non ce la fanno a sostenere questo costo, e quindi ahimè vanno verso il sommerso, esponendosi a dei rischi sia le famiglie che i lavoratori, chiaramente. E quindi il nostro impegno è quello di da anni di chiedere alle istituzioni un sostegno a questo rapporto di lavoro, no? Lo abbiamo appena visto escluso per l'ennesima volta da un provvedimento positivo di deducibilità fiscale che sostiene l'occupazione, e ancora una volta non si è capito quanto sia strategico il rapporto di lavoro domestico.
Abbiamo Bruna da Piacenza che pone una domanda che secondo me è esattamente poi l'effetto, per chi correttamente si avvicina a queste tematiche, rispetto a quanto lei ci sta spiegando. Bruna da Piacenza, buongiorno. So che lei ha una domanda molto puntuale, così mi annuncia il centralino.
Buongiorno, no, volevo una domanda semplicissima. Volevo chiedere se c'è un numero minimo di ore per il quale è obbligatorio mettere in regola la persona che aiuta in famiglia, oppure no? Ecco questo.
Ce lo facciamo dire direttamente all'avvocato Breccia Frattadocchi. Grazie Bruna.
Grazie a voi.
Sì, banalmente il rapporto di lavoro va dichiarato con un numero con un orario di lavoro settimanale, e banalmente il minimo è un'ora. Quindi se uno ha una persona che fa, che ne so, la pulizia delle scale di un immobile, di una casa, di villeggiatura, può dichiararla per un'ora, per due ore, ma anche solo per un'ora.
Quello che spaventa alle volte le persone è che ci sia della burocrazia, ma in realtà, se ricordo bene, il tutto si può svolgere anche solo dal sito dell'INPS, insomma, senza particolari vincoli o ostacoli di natura burocratica.
Allora, in effetti il portale dell'INPS consente la gestione totale del rapporto di lavoro da un punto di vista amministrativo. È chiaro che però poi per gestirlo con puntualità negli adempimenti, non dico quotidiani, ma poco meno che quotidiani, è richiesto un certo impegno, per cui molto spesso entrano in gioco dei consulenti, dei professionisti, oppure delle associazioni di categoria che sono come quella nostra, che da sempre assiste il datore di lavoro domestico nella gestione del rapporto di lavoro.
Ecco, guardi, un'ascoltatrice dice: ma è legale per una cinquantenne lavorare 8 ore al giorno con turni a 400 euro mensili senza il pagamento dei contributi INPS? Guardi, io non vorrei sostituirmi a lei, ma mi pare proprio di no, avvocato Frattadocchi, mi pare che non sia legale.
Beh, penso che questa ascoltatrice possa rispondersi da sola, non è assolutamente legale, è evidente, no? Il rapporto di lavoro domestico è regolato dal contratto collettivo che la nostra associazione sottoscrive dal 74 e ogni anno ci sono delle retribuzioni che sono aggiornate automaticamente in base al costo della vita. Poi quando c'è il rinnovo del contratto si rivede anche la retribuzione su impulso dei sindacati e dei lavoratori che chiaramente cercano di ottenere un po' di più per la categoria che rappresentano. Noi teniamo duro facendo presente che insomma per la famiglia è un costo molto gravoso, specie sull'assistenza alle persone non autosufficienti, no? Quindi i bambini sotto i 6 anni e le persone in genere, le persone anziane, perché il più delle volte la non autosufficienza coincide con un'età alta dell'assistito.
Allora, un'ascoltatrice conferma quanto lei ci diceva, le famiglie non ce la fanno, dice la badante di papà, dopo l'ultimo scatto prende 1.400 euro al mese e poi i contributi e noi ce la facciamo a malapena a pagarla, dice l'ascoltatrice. C'è un'altra ascoltatrice invece che insiste su un punto di cui si racconta spesso, ma perché nessuno dice che molto spesso sono le stesse colf che non vogliono essere messe in regola. E qui in realtà, vabbè, adesso senza che andiamo a ragionare del sommerso in tutto il paese che ci porterebbe lontano, però io ribadirei che da quello che ricordo è molto rischioso non essere in regola, perché può accadere un infortunio, oppure siamo tutti amici, va bene, ma poi magari un giorno non lo saremo più e quindi si rischiano da parte di chi ha dato il lavoro anche delle sanzioni, degli effetti pesanti. Avvocato Breccia, frata d'occhi.
Confermiamo tutto e rispondiamo all'ascoltatrice. Sì, è vero, molte volte sono gli stessi collaboratori che chiedono di non essere messi in regola per diverse ragioni, magari perché stanno ancora percependo una NASPI o perché hanno degli assegni, perché sono separate, hanno degli assegni familiari, hanno degli assegni di mantenimento, oppure perché sono in pensione e non vogliono che la propria pensione venga ritoccata, oppure ti chiedono di, invece di versare i contributi previdenziali, di aumentare un pochino la retribuzione mensile. Però il fatto, quello che va chiarito una volta per tutte, è che il fatto che la richiesta venga dal collaboratore, dalla colf, dalla badante, non è un esimente per il datore di lavoro che aderisce a questa richiesta. Corretto. Il responsabile poi è il datore di lavoro. Bene, e soprattutto da un punto di vista della sicurezza e poi dal punto di vista dell'omissione contributiva, del risarcimento del danno, eccetera, eccetera.
Esatto, perché non è che si fa un atto di, come dire, di carità in qualche modo, di benevolenza, proprio si corre un rischio molto elevato.
È un contratto illecito. Quindi il consenso delle parti non
conta nulla,
non lo rende valido, è un contratto che non si può fare.
Allora, avvocato, le chiedo un attimo di pazienza perché adesso ci fermiamo, diamo le informazioni sulla viabilità. Ci state scrivendo in tanti, vi ringrazio, continuate a farlo. Poi parliamo anche del periodo, perché ci sono le ferie e magari ricordiamo un po' come ci dobbiamo organizzare, come ci si deve organizzare la famiglia che appunto ricorre a una collaboratrice, a un collaboratore domestico, a una badante, a una babysitter. Adesso però traffico.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
Buongiorno, è possibile sapere se qualcuno rimpiange i famosi voucher che secondo me, in quanto a burocrazia e altro, erano molto buoni? Grazie.
Qui un po', avvocato Frattadocchi, dunque sui voucher qualcuno se li ricorderà, erano cose del decennio passato, si acquistavano anche in tabaccheria, mi pare, però valevano solo per quei lavori che non avevano una continuità, quindi era la babysitter che si chiamava per un'ora una sera e poi finiva lì. Adesso questo sistema può essere appunto eseguito, ma si utilizza il cosiddetto libretto famiglia, quindi mi immagino che con la colf, a meno che non sia proprio quello che ha bisogno per mezza giornata e poi mai più, non sia proprio il caso, avvocato Breccia Frattadocchi.
Come dire, con me sul voucher si cade proprio male, perché io sono sempre faccio parte di quelli che sono sempre stati contrari, cioè io mi rendo conto che è una semplificazione e che stare dietro all'aspetto amministrativo del rapporto di lavoro è difficile, richiede tempo, richiede impegno, tutti noi andiamo di fretta, però il datore di lavoro domestico e le famiglie che assumono personale domestico devono acquisire una volta per tutta la consapevolezza di essere dei datori di lavoro, e dei datori di lavoro hanno degli oneri, degli obblighi. Non si può con un voucher pretendere di definire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, il TFR, la regolarità contributiva, cioè era chiaro che era uno strumento che poteva andare bene come chiariva lei poco fa, cioè per delle prestazioni occasionali, intermittenti, ma non per un rapporto di lavoro continuo a tempo indeterminato. Non si può, cioè non esiste la soluzione a tutti i problemi. Il rapporto di lavoro come tale va gestito.
E allora, fatta questa premessa, il rapporto di lavoro comprende le ferie, è un diritto del lavoratore godere delle ferie, è un diritto del datore di lavoro, è un dovere del datore di lavoro dare corpo a questo diritto. Come funziona nel caso della colf, della badante, del collaboratore familiare in genere, quindi che sia magari la babysitter o altro?
Il collaboratore domestico ha diritto a 26 giorni di ferie che maturano in un anno di rapporto di lavoro, e quindi è chiaro che 26 giorni ci riferiamo al collaboratore che lavora 6 giorni a settimana, quindi che ha una prestazione diciamo quotidiana. Non è detto che debbano essere concentrate tutte quante nello stesso periodo dell'anno, quindi non è detto che debbano essere 26 giorni consecutivi. Le ferie vanno concordate, quindi il datore di lavoro e il lavoratore devono concordare le ferie analogamente a quanto accade negli altri rapporti di lavoro, a conferma del fatto che si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro, mentre per quelle prestazioni ad ore, cioè quelle prestazioni che prevedono una o due prestazioni settimanali, è chiaro che non dovremo cumulare 26 prestazioni perché andremo ben oltre il mese di ferie, ma saranno riparametrate in base alle settimane, quindi se io in una settimana faccio due prestazioni di lavoro mi varrà la settimana come diciamo somma fino ad arrivare ai 26 giorni complessivi, quindi il numero di prestazioni che io avrei eseguito nel corso di 26 giorni sono il numero di prestazioni che salterò diciamo pur essendo retribuita, perché le ferie vanno retribuite e fruite.
Mi scusi, insisto su questo punto. Spesso sì. Una collaboratrice familiare, una colf, ha più rapporti in corso. Parliamo di rapporti in chiaro con contributi regolarmente sì. versati. Quindi sì. In realtà della metà di quello che è la realtà italiana. Molti ce lo continuano a scrivere. Sì, lo sappiamo, l'abbiamo detto. Andiamo diciamo sul rapporto normale, ecco, non patologico per così dire. Spesso, dicevo, una colf ha più rapporti di lavoro. Quindi in questo caso come utilizza questi giorni di ferie? Cioè deve negoziarli di volta in volta? Immagino che non possa, se ha tre rapporti di lavoro, non possa fare 26 giorni per tre volte, perché sarebbe un po' troppo. Quindi come invece si regola in questo modo?
È quello che dicevamo prima, sì. No? Se in una settimana io faccio tre prestazioni lavorative, io salterò quelle tre prestazioni lavorative per quattro settimane, va bene? Poi dovrò concordare col mio datore di lavoro se questo avverrà per quattro settimane di seguito, oppure se salterò una settimana di lavoro a Natale e poi magari ne salterò una in agosto. Per quanto riguarda diciamo la la pluricommittenza a cui lei si riferiva, no? Che in effetti è una peculiarità di alcuni rapporti di lavoro, perché tutti i collaboratori che lavorano ad ore il più delle volte hanno più datori di lavoro. Ogni rapporto di lavoro dovrà gestire in base al proprio orario e alle disponibilità del datore di lavoro la disponibilità e la fruizione delle ferie. Dopodiché, senza girarci molto intorno, sull'accordo sul periodo feriale, beh, in genere è il datore di lavoro che dà delle indicazioni, no? Perché l'esigenza è quella anche del datore di lavoro. Questo è un rapporto in cui vige un regime di libera recedibilità, no? È l'unico rapporto di lavoro in cui, se il datore di lavoro non è contento, può recedere. Quindi lei capisce che un potere contrattuale nel concordare le ferie il datore di lavoro ce l'ha.
Nel caso in cui si desideri che questo collaboratore, questa collaboratrice segua la persona accudita o la famiglia di cui si occupa in un altro, nella casa di villeggiatura, per dire, perché magari si vuole spostare il badato con la badante, scusate, magari è poco elegante dire così, però è quello che poi succede nella realtà. Come bisogna fare? Ci sono delle particolarità, perché cambia la sede di lavoro in qualche modo?
Cambia la sede di lavoro, però nel contratto di lavoro è previsto che il lavoratore dia la disponibilità alla trasferta. Quindi questo ha degli effetti sotto il profilo economico, perché se nella lettera di assunzione, quindi nel contratto di lavoro, il collaboratore, la badante, ha dato la propria disponibilità a recarsi in villeggiatura in un dato posto, allora non avrà diritto ad un'indennità di trasferta. Viceversa, se questa disponibilità non viene resa al momento in cui si formalizza il rapporto di lavoro, avrà diritto ad un'indennità di trasferta che è del 20% della retribuzione. Però guardi, le posso dire che da un punto di vista della gestione amministrativa, il rapporto con i badanti e le trasferte dei badanti non danno grandi problemi. Il problema è un problema di carattere pratico, cioè il badante prima o poi deve farle le sue ferie. E lì sì che c'è un problema, perché la persona non autosufficiente rimane non autosufficiente anche durante le ferie del badante. Quello è il vero problema, più che la trasferta.
Senta, succede alle volte anche un'altra cosa. Magari il collaboratore o la collaboratrice sono di provenienza extraeuropea, insomma da paesi lontani, per così dire, quindi vorrebbero avere più tempo che non i 26 giorni. È possibile in qualche modo tenere degli arretrati da un anno con l'altro per poter poi concedere un periodo più lungo?
Degli arretrati lei...
Cioè non vengono goduti tutti i 26 giorni nell'anno 1, magari soltanto 13, però l'anno successivo la colfo ne chiede 39, cioè i 13 che non ha goduto li chiede, perché allora, magari guarda, deve recarsi, che ne so, in Sud America piuttosto che nelle Filippine, e quindi insomma ha bisogno di un po' più di tempo, ecco.
Allora, in linea di massima, l'istituto che entra in gioco in questi casi qui è quello del permesso non retribuito. Quindi, oltre al... ma guardi, basta il caso della persona che è stata assunta solo da 6 mesi. Quella persona non ha maturato 26 giorni di ferie, però se deve andare in Filippine generalmente cercherà di andarci per 20 giorni, un mese, quindi ha maturato solo 2 settimane di ferie, ma ha bisogno almeno di un'altra settimana, di altre 2 settimane. Allora il consiglio che noi diamo sempre è quello del permesso non retribuito. Dopodiché, da un punto di vista amministrativo, si può fare tutto, si può far cessare il rapporto e poi farlo ricominciare, però insomma per 2 settimane, per 1 o 2 settimane non mi sembra il caso.
Allora, intanto non l'ho ricordato prima, ma lo faccio ora, il sito di Nuova Collaborazione, nuovacollaborazione.com, è l'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. Avvocato Filippo Breccia Frattadocchi, ci sono moltissime domande ovviamente e non riusciremo affatto a gestirle tutte. Guido ci dice: io avrei bisogno di un giardiniere per 3 ore alla settimana, lo posso regolarizzare? Cioè va fatto un contratto normalmente, come si fa con una colfo o altra natura di sostegno?
lo deve regolarizzare. Il giardiniere è una figura che è prevista come profilo professionale nel contratto collettivo di lavoro del settore domestico. Da un punto di vista del amministrativo e quindi dei versamenti contributivi, da un punto di vista previdenziale, assicurativo e previdenziale, le tre ore sono rientrano nel concetto di rapporto di lavoro subordinato, e quindi l'INPS, tramite il portale dell'INPS, si può dichiarare, si può assumere un lavoratore per le tre ore
settimanali. Grazie avvocato Filippo Breccia Frattadocchi, è il vicepresidente di Nuova Collaborazione. Nuovacollaborazione.com è il sito di riferimento. Grazie e buone vacanze, comunque buona estate a lei, avvocato Breccia.
Anche a voi, grazie.
E noi torniamo domani.